Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. Ed eccoci a Mercury Comics, il picchio frega sempre tutti.
Tutti quanti. Certo,
puntualissimi, devo dire, questa serata abbiamo
sì,
solo
mezz'ora di ritardo.
E diciamo vabbè, che siamo sul fuso orario di Parigi, più
sì,
o meno.
Più o meno.
Super giù.
E sempre quindi la cascina Roccafranca, sempre su Radio Impronta Digitale. Comincia il periodo estivo di Mercury Comics.
Abbiamo il condizionatore
però
stavolta.
Abbiamo il condizionatore.
Cioè ragazzi, ma che figata.
Davvero.
Condizionatore funzionante.
Mi si sono cristallizzate le ascelle.
Ricordiamo che la cascina anche quest'anno ha avviato l'autofinanziamento chiedendo, attivando
l'apostrofo auto, non l'auto,
no,
magari
riproponendo gli amici della cascina, siccome la cascina è un posto oggettivamente fantastico per il quartiere, e non solo per quello, perché ormai diciamo, collegandosi con tutte le case del quartiere, ha creato un network spaventoso, aspetta che anche noi facciamo la nostra parte e la aiutiamo a sostenere tutte le spese per gli eventi culturali, inclusa questa radio, che la cascina ospita e fa tutti gli anni. Detto questo, ovviamente siamo a Mercury Comics, e quindi a Mercury Comics di cosa si parla? Di fumetti. E quindi ci facciamo un bel sommario. Dimenticavo, anche oggi abbiamo il piano B come tecnico.
Viva il piano B!
Allora, è giusto, il sommario...
Per Mercury lo chiamiamo piano B. Per
vediamo un po' se è questo, perché non è che me lo ricordo. È questo?
Non so.
È lui!
Grande.
Sei
allora,
troppo avanti.
Stai diventando quasi piano A.
Abbiamo mischiato le carte, quindi oggi si comincia col mangolo.
Il mangolo che parla dell'età della convivenza, l'ultima fatica, nel vero senso della parola, della J-pop, che porta un altro titolo di Kazuo Mimura.
Dopodiché andremo con un fumetto che è uscito da un po' di tempo, Luca, credo. E un altro fumetto che invece è uscito da molto poco tempo, sono Il Tocco di Mida e Echo.
Dove c'è un altro bel tocco in copertina.
Erano
in ordine scarso.
In ordine sparso,
sì,
ok.
Alcun trear.
Dopodiché siamo stati al Salone del Libro. E al Salone del Libro, oltre a tutte le interviste, di cui magari vi faremo un piccolo reprise durante Mercury Comics, ci siamo appiccicati tanta roba, ma a sto giro parliamo dello Zoblatore e del Ritorno alla Terra. Dopo, Tiziano Sclavi e Leo Ortolani ci accompagneranno, sempre se rimarrà tempo, nel Dylan Dog nuovo, che si chiama Golconda. Nuovo si fa per dire, perché è la riedizione delle cose fantastiche.
Per me è nuovo.
Per me sì, è nuovo. E perché sta per, insieme a Le Meraviglie di Ortolani? Perché anche quello è una ripubblicazione di cose già uscite. In realtà c'è qualcosina di nuovo.
E infine, se ci avanzerà un pochettino di tempo, faremo un accenno a Cobain Calling o Cobane Calling.
Sì, perché non Cobain Calling, non so, mi ricorda
di molto inglese.
Cobane Calling.
Ma soprattutto mi ricorda un certo Cart.
Non c'è tra
E quindi spiegheremo perché.
Sì, giusto.
Zero calcare, tra parentesi.
Ovvio.
Quindi è finito? È
sì,
finito?
Io sono Mario.
Allora, finiamo? E potete continuare, volete una musica?
Musica.
Vogliamo
una musica. Allora torniamo sempre su Springsteen, perché,
ah, certo, perché
facciamo un rimando alla puntata di Mercury.
Giusto.
In questo caso è All Dan Tucker, sempre lo stesso album.
The Sega Session.
Esatto.
Man, why Teresio. Get out the way, oh man, Tucker, you're too late, get your supper. Get out the way, oh man, Tucker, you're too late, get your supper.
Dunque, allora, questo mese, come abbiamo anticipato nel sommario, si parla dell'Età della Convivenza, edito dalla J-Pop, quindi edizioni manga per conto della BD.
E diciamolo subito, se avete qualcuno che odiate, dateglielo in testa e gli fate male.
No, è brossurato, no, è brossurato, non è cartonato, quindi non,
capito,
va bene.
Ma siamo intorno a 1500 pagine, poi comunque.
Per la precisione, sono circa 700 per 18 euro, un'edizione di comunque di, diciamo, di peso. E se avete seguito i mesi scorsi queste trasmissioni, avete probabilmente notato come la J-Pop abbia prodotto negli ultimi tempi già qualche opera di questo autore. Quindi sì. Attorno a Lucca aveva fatto una mostra, ha portato una Guinfredolita, sì. Prima Lady Snowblood e vi dicendo. Questa è forse, andando un po' a ripescare nello storico, l'opera che l'ha più definito in Giappone. Quindi credo che sia la prima volta che esce in realtà dal Giappone come edizione ed è essenzialmente diventato fumetto generazionale e appunto ha consacrato questo autore alla celebrità da quando è stato pubblicato nel io dico sempre nel quando poi non so la risposta, tra il 72 e il 73. La storia è...
nascevo io.
La storia è abbastanza semplice in realtà, segue la vicenda di una giovane coppia, chiaramente messo in quel periodo storico, quindi potete immaginare quale fosse.
Interrompiamo solo perché stiamo facendo la foto al piano B.
Al piano B che non c'è.
Che ha lasciato la postazione.
Ha lasciato la postazione.
Secondo me ci abbandona nel momento del bisogno.
L'anarchia regna
secondo
suprema.
Me aveva un bisogno.
Aveva un bisogno.
E infatti il momento del bisogno
è il momento del bisogno.
Esatto, nel suo momento del bisogno.
Ma torniamo.
Dove ero rimasto? Mi sono già perso.
Rimasta giovani coppie.
Ah, ecco, una giovane coppia. Appunto, potete immaginare, pubblicato tra il 72 e il 73, quindi diciamo l'epoca che viene narrata è più o meno quella. Immaginate
quando è nato Bergaborg, che è stato un parto molto lungo.
Molto lungo.
No, non è vero, in realtà.
Piantatela.
In 2 ore sono uscito.
Quindi, quello che vengono seguite sono le vicende di questa coppia in, diciamo, due generi diversi di racconti brevi che formano i capitoli che susseguono poi nella storia. Tendenzialmente capitoli o più surrealistico, quindi uno spaccato abbastanza preciso, nudo e crudo di quello che era la società giapponese al tempo, che per certi versi non è poi troppo diverso da quello che abbiamo visto in Italia, ossia ma com'è che convivete e non vi sposate, ma che strano che a 26 anni ancora non siete maritati, figliati, vi dicendo. Appaiati a, se vogliamo, capitoli un po' più fantasiosi, dove insomma ci sono delle situazioni surreali abbastanza spinto.
Mi hai fatto venire in mente che di solito quelli che mi chiedono questa cosa, io gli rispondo durante i funerali. Ma quando è il tuo momento?
No, prego, vai avanti. Vada, non curarti lui, vai avanti.
Ci ho detto appunto, la J-Pop ha deciso di portare quest'opera in tre volumoni, come dicevamo, grande formato, 700 pagine, 18 euro al pezzo, sì, peso
ma,
di
ma alla fine
di
si sposano.
E questo è il numero uno, è il numero uno, quindi dovrei aspettare i numeri 2 e 3. Comunque consigliatissimo, edizione comunque ben curata, piena anche di un discreto redazionale editoriale alla fine, che sono qualcosa come 1, 2, 3, 4, 5 pagine belle fitte, belle scritte.
Sei scritte in corpo 6, procuratevi la lente.
Sì.
Infatti è impressionante perché comunque il volume è già bello grosso e riescono comunque a dover mettere dei contenuti speciali scritti piccoli, vuol dire che c'è tantissima roba. Cioè...
Però la cosa buona è che anche se scritti piccoli sono scritti in bianco, sì, su sfondo nero, quindi probabilmente sì, si legge abbastanza bene.
In ogni caso siamo in attesa di vedere i prossimi due numeri. Comunque io l'ho letto, devo dire, come dicevo prima, chiaramente va messo in un'ottica di manga che viene da quasi 40 anni fa, super giù.
Certo.
Quindi, anzi, più di 40 anni fa.
44.
Quindi comunque dovete chiaramente leggerlo in quell'ottica lì. Però è interessante perché, come dicevo prima, da un lato ha la componente super realistica, molto comunque ben fatta, nuda e cruda. Dall'altro ci sono quelle che sono effettivamente storie strambe, non soprannaturali, però effettivamente lasciano un attimo perplessi quando si leggono, e comunque si amalgano abbastanza bene.
Okay.
Consigliato.
Una chanson.
Ullala. Allora io, sempre per fare una specie di richiamo a Mercury, manderei adesso Guns N' Roses Paradise City.
Oh. Mi piace.
Perché anche Mercury Comics è un po' pop.
È un po'.
Gradisco, la gradiamo.
Oh,
piange il cuore.
Lo so, fa male, lo so.
È come se mi diceste basta, proprio nel mezzo della canzone.
Cioè, proprio in mezzo della canzone di Umberto Tozzi.
Anche. Gli altri siamo noi, no?
Lo so.
Io infatti stavo abbassando la levetta sbagliata. Che lapsus,
Dunque, dopo che il fumetto in questione, di cui vi parleremo tra pochissimo, ha girato un casino nella redazione, perché da un bel po' che ce l'abbiamo, torniamo a parlare di Eco. Eco è quel lavoro fatto da Barbucci, non Canepa, che è quello che ha fatto Schedo, altra roba, Christopher Arleston e Nolwenn Le Breton.
Le Breton.
Nolwenn, non saprei come dirlo, lo dirò all'inglese. E chi sono costoro? Sono nell'ordine Arleston il testo, ai testi, ai disegni Barbucci e Alessandro, e ai colori Nolwenn Le Breton. Perché diciamo tutti e tre? Perché i colori sono molto belli, il testo ci sta un sacco dietro, e i disegni, vabbè, i disegni sono di Barbucci, a noi ci piace tanto Barbucci.
E del resto, ecco, il primo volume aveva stravinto.
Diciamo che il formato è grande, l'edizione è sontuosa, veramente.
Sì, grazie al cielo.
Il contenuto continua a essere rigorosamente fanservice.
Sì, è forse la cosa che mi piace di meno.
Ma ti dirò.
anche se veramente i disegni sono talmente belli che...
No, però attenzione, allora, perché a volte nel fan service si dà una declinazione negativa. Qui ci sta veramente bene.
Allora, diciamo che rispetto al primo, che era un po' più gratuito, qua sì, rientra nella storia.
Infatti.
Cioè, non ci fosse stato il primo volume, non ne avresti particolarmente notato in questo.
Qui però, vabbè, ci ricordiamo il primo... Cos'è questo volume? Sono due volumi insieme, in Francia esce in due volumi, non esce in un volume solo. Qua è stato raccolto, sono due storie, però sempre di questo mondo dove ci sono questi esserini che se non bevono il Tele5 succedono cose turpi.
Che si chiamano i Preshaun, sono delle specie di grossi criceti imparentati con i gatti.
Ma loro non lo dicono.
Un'introduzione a monte, questo mondo è un mondo parallelo al nostro, che è molto, estremamente molto simile al nostro, quindi hai una geografia equivalente, c'è Parigi, c'è Roma, c'è
Barcellona.
Los Angeles, c'è Barcellona, solo che non c'è qualcosa di tecnologico del nostro mondo, ad esempio non c'è l'elettricità, e ci sono degli effetti che sono più simili a quelli della magia.
Sì.
Detto questo, i due protagonisti si sono ritrovati sbalzati dal nostro mondo in questo altro mondo e devono cercare di sopravvivere, perché non è che possono fare altro.
Con una differenza tra di loro, che uno dei due protagonisti era stato scelto appositamente per venire di qua, l'altro ci viene trascinato
per sbaglio, perché era tenuto per mano,
esattamente, sì.
Era artigliato al braccio.
Allora, che cosa succede in questi due volumi? Beh, allora, l'altra cosa che si è dimenticati di dire, che si nota ampiamente già nel primo volume della BAO, il volume in questione BAO appunto, è che il personaggio femminile ha questa particolarità che percepisce gli appena deceduti e ne prende la coscienza, diciamo.
Viene posseduta dagli spiriti.
Sì, che... ovviamente creano tutta una serie di situazioni comiche e grottesche. Il primo che passa a miglior vita è il corrispettivo di Norma Jean, solo in questo mondo
Marilyn.
Qua. Marilyn Monroe, esattamente.
Siamo a Hollywood,
primo dei due racconti. E qui lei prende, ovviamente, viene posseduta dallo spirito della dipartita, e tutta una serie di situazioni portano a un racconto che è sempre molto comico, ma con anche dei toni un po' melanconici sul finale della storia.
Questo coso qua è, devo dire, una sorgente incredibile per i cinefili. Ci sono citazioni infinite
ovunque,
sui film moderni, da Marilyn Monroe, I Pirati dei Caraibi, Blues Brothers, King Kong, qualsiasi cosa, pensatelo, cioè, se volete notare tutte le infinite citazioni che ci sono qua dentro, vi troverete benissimo.
Sì, è il gioco che si fa spesso col fantasy, e in questo caso viene molto bene di citare, prendere in giro o semplicemente ricordare con nostalgia delle cose che ci sono nel mondo reale senza troppo peso, nel senso in modo molto leggero, molto divertente.
E per tutti i fan di cui il fanservice, qua si arriva a vedere abbastanza, mettiamola così. Perché? Perché Norma Jean non era proprio una santerellina, e quando prende possesso del corpo della protagonista, la protagonista si lascia andare finalmente per l'altro protagonista maschile.
Vabbè, finalmente, diciamo che di passare da una personalità all'altra, no,
sì, quello può essere doloroso.
Il poveretto rischia di rimanere un po' confuso.
Ma il fanservice è in tutti i modi, non è solo quello.
Infatti.
Ad esempio, per i nerd ci sono delle chicche che non sono niente male. Ad esempio, trovate la stanza numero 42,
sì,
e per i nerd il 42 è un numero che ha un forte significato. Ad un certo punto c'è una situazione in cui lei viene posseduta invece dall'anima di un gatto.
E qui andiamo al secondo.
E in questo caso il gatto è rinchiuso in una scatola, ma non sai se è vivo o morto.
Sì, però qua già siamo alla seconda parte che Barcellona. Sì, da nel, come si dice, nel venditore d'arte che si chiama Schrödinger, tra l'altro.
Sì. Che è la fettezza di Dalì.
No, quello Dalì è l'artista.
Ah, no, è l'artista, è vero.
No, andiamo avanti, però. Jobin ha anticipato, si parla già del secondo volume,
siamo
che è
Barcellona,
ed è ambientato a Barcellona, e lì,
sì,
ovviamente c'è tutta Barcellona. Salvador Dalì,
sì,
che è protagonista, e la Sagrada Famiglia, è tutta un'altra serie di cose. Ce ne saranno almeno altri due, credo.
Sì, ce lo auguriamo, perché
sì,
a noi
no,
ci
ce n'è
piace.
Un altro di altri due episodi.
Esattamente, mm-hmm. Ci sarà sicuramente Roma e qualcos'altro che non so.
Che non
sono
è
già
ancora
comparse,
indicato. Sicuramente dicono che andranno a Roma. E poi non si sa come si
sviluppa.
Sono già comparse anche delle tavole, le trovate in rete, per cui si vedono abbastanza bene, già colorate. Devo dire che questo qua, rispetto al primo, il disegno forse è meno sontuoso,
sì,
però hanno fatto un grande lavoro per renderlo più chiaro.
Sì, decisamente.
Con colori, ombreggiature, composizione, questo nonostante sia incasinato.
Sì.
Perché ha un sacco di particolari, eccetera, si legge molto bene.
Si comprende
molto
bene.
Molto di più,
sì,
di altri disegni più lineari, che però hanno delle pagine che sono decisamente,
sì,
più confuse. E su questo,
passiamo al tocco di Mida. Allora, vi abbiamo già parlato del tocco di Mida, quantomeno in preview, perché il tocco di Mida è uscito in versione variant per tutta la catena Pop Store. Il locale Pop Store di Torino è quello dove io l'ho preso, ed è cos'ha in più rispetto agli altri? Ha una sovracoperta dove vengono commentati alcuni dei personaggi in copertina, nonché alcune diciamo
gag
tra dinosauri. Allora, il tocco di Mida è un fumetto di fantascienza dove tre personaggi molto particolari, perché c'è il capitano, donna di un'astronave, il suo secondo, il pilota, che è una musulmana, e
il, quindi sempre donna.
Diciamo una donna con il velo.
Una donna con il velo, sì.
Non viene mai specificato.
Sì. Diciamo che il lettore richiama
una
musulmana. È l'ufficiale scientifico, lo potremmo definire.
Sì, l'ingegnere della nave.
È un
dinosauro.
Un dinosauro, sì.
Un velociraptor.
Un
dinosauro di media statura,
sì,
insomma.
Esattamente, con gli occhiali. Dunque, la storia è molto particolare. A me è piaciuta parecchio come storia. E ho trovato anche molto particolare come poi viene riagganciata nel finale, che ovviamente non vi posso raccontare, ma ha tutto un senso. Anche il finale riesce a riagganciarsi a una storia sensata. e chiudere bene. Cosa racconta qui il Tocco di Mida? Quello che è la mitologia di Remida. Remida esprime un desiderio, questo desiderio viene esaudito e lui trasforma tutto ciò che tocca in oro, ma tutto, l'intero pianeta viene terraformato.
In realtà qua c'è un'evoluzione della storia, nella storia sì. originale sì. Mida semplicemente muore di fame perché non riesce a mangiare.
Qui invece orizza praticamente tutto esatto. il pianeta.
Lui praticamente sì. trasforma in oro non solo quello che cerca di mangiare, ma semplicemente è in piedi sul terreno e il terreno diventa d'oro.
Certo.
E non c'è un limite a questo no. suo potere. Per cui praticamente in pratica tutto quello okay. che c'è...
Tutta la terra si trasforma in oro e il libro è finito.
Non è così. Non è esattamente così. Perché in realtà, e qui c'è la prima cosa particolare, questo è il passato della storia che stiamo vedendo e leggendo. Perché questi tre personaggi di cui abbiamo parlato all'inizio, che cosa fanno? Vanno alla ricerca di questo famoso pianeta che non è mappato sulle mappe stellari.
Ed è protetto.
Ed isolato, è molto protetto.
Isolato, nascosto, perché gli serve per controbattere invece la solita dittatura spaziale, eccetera.
E perché cercano qualche superarma.
Tipo Star Wars.
Esattamente. Mida alla fine. Con la differenza che un'arma di distruzione l'impero cattivo lo sa perfettamente che cosa c'è su Mida, su questo pianeta dove c'è stato... diciamo Remida, perché ci ha già mandato qualcuno che non è più tornato, fondamentalmente appena si è appoggiato si è trasformato in oro pure lui.
Hanno fatto degli esperimenti, hanno visto come sì. funziona e in più hanno fatto fuori tutti quelli che sapevano.
Eh sì, e poi hanno circondato tutto il pianeta da difese mostruose perché ecco, nessuno doveva
questa
toccare.
Questa è una delle cose che si dice, per la prima volta l'impero cattivo è molto più saggio dei sì. protagonisti, perché questi arrivano lì, sì. prendono l'arma di fine di mondo e con le migliori intenzioni fanno dei disastri inenarrabili, cioè è la volta fanno
anche solo con un dito di Mida.
Sì. Mai ho visto succedere così tanti disastri con così poco.
Infatti diciamo che a fin di bene si possono fare cose mostruose e questo è uno degli elementi che viene citato nel volume, cioè sì. soprattutto quella che viene richiamata come donna musulmana è proprio quella che ha la morale più forte, che dice no, attenzione però, stiamo facendo qualcosa che neanche i nostri peggiori nemici farebbero mai. Ma è corretto fare una cosa del genere anche ai nostri peggiori nemici? Perché l'obiettivo era andiamo nel centro del potere nemico, gli lasciamo il dito di Remida e finisce tutto lì. In realtà poi il volume si sviluppa in maniera molto più complessa. Come dicevo, a me personalmente il volume è piaciuto molto. Forse se proprio dovessi cercare un qualcosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che i personaggi mostrano una complessità altissima e forse non vengono sviluppati totalmente.
Sì, quello forse più sviluppato è Joy,
la capitana.
Per quanto in realtà si parli molto della sua famiglia, di quanto le sia legata alla sua famiglia, ma non si vede la famiglia. E un lato molto interessante, ad esempio, dell'ingegnere dinosauro di cui parlavamo prima, è il fatto che si deduce sia anche omosessuale. Ma questa sì. cosa viene soltanto accennata.
Esattamente.
Della donna musulmana non si dice molto, moltissimo. Tranne che del fatto che nascondeva inizialmente, travestendolo anche... con veli vari, sì. il suo amico dinosauro, sì. Con risultati, diciamo così, un po' abbozzati.
È facile nascondere un dinosauro sotto un velo, in effetti.
È piuttosto difficile, in effetti. No, quello che ho trovato interessante della storia è proprio l'incipit su cui si basa, cioè partiamo da una storia mitologica che però poi viene sviscerata in maniera scientificamente maniacale. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Mi chiedevo come sarebbe potuta finire questa storia, non lo diciamo, però è chiaro che è un finale un po' metafisico.
Decisamente.
Se vogliamo dirlo.
Parecchio spirituale.
Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è proprio l'ambientazione spaziale, e ci sono delle gran belle sequenze di azione fatte proprio bene. E i dialoghi sull'astronave, e soprattutto sono quelli portati da Joy, sono eccezionali. Qui lo script writing è veramente ad alto livello. I dialoghi sono belli, corposi, tanti, c'è tanto da leggere. E c'è un cattivo veramente efferato.
Sì.
Veramente cattivo, che ti viene voglia di vederlo morto e sepolto.
Sì, incredibile come cattivo.
Condivido, l'unico appunto che posso dare è che le scene di battaglia invece in questo caso sono piuttosto confuse.
Sì. Il disegno è stato fatto volutamente molto
semplice, molto
chiaro. E quindi le scene di battaglia risultano per contrasto estremamente confuse.
Più che altro perché sono molto piatte.
Sì.
E infatti si usa molto l'ausilio del dialogo per spiegare cosa sta succedendo.
Sì. Dopodiché è un fumetto di altissima qualità.
Vale la pena di essere
letto. Il piano B ci rammenta che è il momento della canzone.
Prima della canzone però diciamo ancora che il volume in questione contiene una paccata di extra, proprio una paccata. Quindi,
che però non vanno a scapito della storia. Che
non è che
è metà volume di cose, metà di extra.
No. Omaggi e poi anche tutta una parte per chi fa scuola del fumetto che può interessare, perché c'è tutta la scenografia, cioè una parte della sceneggiatura e una parte dello studio dei personaggi, quindi devo dire che nel complesso è un gran bel volumetto.
Ebbene, anche con la canzone rimaniamo sul tema oro, sono in Spandau Ballet con Gold. Si parte.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Oh,
sempre da Mercury Comics. Adesso si parla di altri due volumi, ma in realtà facciamo una premessa. Questi due volumi sono stati presi al Salone Internazionale del Libro di Torino, giusto per sottolineare il concetto,
di cui abbiamo già ampiamente pubblicato su Faccia Libro, sì, e sul nostro sito,
dove trovate i collegamenti e le interviste che sono state fatte in loco. E questi volumi di cui vi parlerò oggi, appunto, sono stati presi, sono una parte di quei volumi che sono stati presi lì. Comincerei a parlarvi del Ritorno alla Terra in edizione integrale. Il volume in questione è della Coconino Press Fandango. Gli autori sono Jean-Yves Ferry e Manu Larsen.
Direi che Larsenet.
Larsenet, grazie. Io non hablo francese.
E infatti intervengo così solo per gracias, non stare male.
Allora, il volume, ho detto, si chiama Ritorno alla Terra. Di che cosa parla il volume? La storia di un disegnatore e sua moglie che decidono di andare a vivere in campagna perché vogliono appunto ritornare a una dimensione molto più bucolica, stanchi di vivere all'interno di una città. E quindi tutto il volume è fatto.
Mi sembra di sentire la canzone di Tutto Cutugno nelle cose.
No, qui non è esattamente così allegra e bucolica la vita della campagna, perché si devono adattare a vivere in campagna. Però questo piano piano accade. Accade attraverso la conoscenza anche di chi vive con loro in campagna, perché in campagna c'è nato. E quindi c'è un'anziana signora un po' cupa, un po' inquietante, che ti fissa magari da una siepe e ogni tanto ti snocciola qualche proverbio a cui tu sorridi, ma sotto sotto il proverbio è terribile e tu ti preoccupi un sacco. Oppure c'è un signore che vive nei boschi, su una piattaforma, su un albero.
Praticamente un eremita.
Sì, un eremita che si scopre essere una figura di spicco del paese in questione, che a un certo punto è andata a vivere lassù perché lo cercava il fisco e altre simpatiche situazioni. Ma da lassù lui racconta, snocciola perle di saggezza zen al disegnatore. Ma poi nel volume si trovano anche il disegnatore, che è proprio il disegnatore del fumetto, che parla con lo sceneggiatore, che è proprio lo sceneggiatore del fumetto, e che tra di loro parlano di come il Manu, personaggio del fumetto, del disegnatore del fumetto, deve comportarsi con lo sceneggiatore del fumetto.
Del fumetto. Quindi si attiva una certa ricorsione.
Sì, esattamente, che Inception gli fa una pippa, insomma, diciamocelo. Allora, io l'ho preso perché trovavo molto carino come ha disegnato, non conoscevo i due autori, l'ho trovato fantastico, l'ho letto, mi sono divertito, una lettura leggera, ma divertentissima dall'inizio alla fine, tutta fatta a gag, perché sono tutte strisce fondamentalmente, consigliatissimo, ma proprio straconsigliato, ve lo portate via con 24 euro, sì. Sono...
Non equivocate sul termine leggera nel senso che si lascia leggere facilmente.
Esattamente.
Ma è un bel volumone, cioè sono 24 euro perché c'è tanta sì, roba.
Sono 252 pagine di tavole, quindi veramente, veramente consigliatissimo. Bellissima anche la copertina, devo dire, piace proprio tanto. E da lì passiamo a un altro volume che a me ha colpito, ma perché mi aveva già colpito con la sua edizione precedente. Il volume è Lo Zoo Ablatore di Sergio Olivotti. Mi è salita la base, ma ci sta. che avevo già notato, edizioni Lavieri, l'avevo già notato per Appunti di Geofantastica. Il volume è di Sergio Olivotti come disegni, ma Appunti di Geofantastica avevo un altro sceneggiatore di questo.
Sembra più un libro per ragazzi che non un
esattamente fumetto. Ed è esattamente quello che diciamo ogni volta che incontriamo un volume così, questo anche i bordi arrotondati come i tipi tondi di Benalta, sì, casa editrice, questo qui di Lavieri però. E io con la sala del libro, quando ho cominciato le interviste, mi ci sono proprio appostato dalla Lavieri, perché la Lavieri sta da un bel po' di tempo virando un po' nella sua iniziale configurazione in cui faceva editoria per pubblico giovane, diciamo, per cui ha sempre un occhio di riguardo per il pubblico giovane, ma io continuo a sostenere che questi volumi sono bellissimi anche per un pubblico adulto. Perché? Perché la maggior parte di questi volumi è fatta da signori grafici, ma
ha una grafica eccezionale.
Eccezionale. Quello che io trovo veramente fantastico di questo volume, oltre alla storia, la storia di fatto è la storia di uno strumento che permette agli umani di parlare con gli animali e anche agli animali di parlare con gli umani. Questo produce degli stravolgimenti all'interno dell'evoluzione animale sul nostro pianeta, perché ovviamente tutti cercano di avere i propri diritti, quindi gli animali fanno notare che alcune cose non vanno bene, altre vanno bene. Però anche gli umani dicono sì, però attenzione, che non è che adesso possiamo tutto sbracare da questa. Quindi nasce un po' di macello, che è molto ben spiegato all'interno del libro, del volume, ma quello che vi deve colpire è innanzitutto interessante che qualcuno chiami la cascina a quest'ora. Lo trovo bizzarro.
Non sta... Abbiamo un citofono telefono.
Ma dov'è?
Non siamo noi.
Non siamo andiamo noi. Avanti imperterriti.
Quello che è particolare di questo volume è che le scritte sono scritte a manina da Sergio Olivotti stesso. I disegni ovviamente sono fatti a manina da Sergio Olivotti, che dice che li fa così perché lui è pigro. In realtà quello che è eccezionale di questo volume è con quale semplicità noi possiamo vedere dei disegni che esprimono concetti molto, molto, molto chiari. Quindi, che dire, guardate questo volume, compratelo, tanto vi viene via per 13 euro,
La storia è adatta per ragazzi o...
No, può essere tranquillamente letta da ragazzi, adulti, forse gli adolescenti potrebbero non gradirla, ma
come mai gli adolescenti?
Gli adolescenti hanno questa via che poi li porta a vedere cose come young adult.
Ah, quindi non è una storia d'amore?
No, questo non necessariamente. Però io quello che vi piace sottolineare è provate a prendere questo volume e provate a rifare uno di questi disegni. Ma soprattutto, se non pensate di non saper disegnare, a maggior ragione provate a rifare uno di questi disegni e capirete la bravura di Sergio Olivotti, che con tratti molto, molto elementari riesce a ottenere livelli altissimi di espressione.
Sì, è un mix tra una semplicità estrema e una grazia, una qualità di illustrazione incredibile. Cioè, riesce a fare un uccello, che non è così banale disegnare un uccello, con semplicemente un semicerchio e un triangolo, sì, ma farlo in modo perfetto. Cioè, non è possibile non capire che è un uccello. E c'è una pagina intera di volatili fatti tutti uno diverso dall'altro e tutti bellissimi.
Cioè, no, infatti, guardate,
io lo prenderei anche solo per le illustrazioni.
È veramente bellissimo. Quindi, consigliatissimo anche questo. Se pensate poi che questo qui tocchi le vostre corde, andate a Lavieri, perché ci trovate tanta gente, tra cui anche un certo Frezzato, che adesso è di casa a Lavieri. Oh, e detto questo, musica.
Canzone. Allora, Dire Straits con Romeo and Juliet.
Heart attack. He's underneath the window. She's singing. shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with you, yeah. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, the movie song. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. But Julia, when we made love, we used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die.
Nuovo blocco e nuovi due fumetti. Si parla qui di Golconda e si parlerà tra poco di le Meraviglie.
Golconda, diciamo che chiunque sia un po' fan di Landog sì, ce l'ha in mente, perché tende ad essere sicuramente tra i primi 10 fumetti di Landog più preferiti.
Sì,
è infatti il secondo di questa nuova collezione.
Sì, diciamo che Golconda, per chi non lo conoscesse, è un volume che parla di demoni che appaiono nel nostro mondo per un curioso, diciamo, misunderstanding di numeri telefonici. Però, come è stato citato prima, per il volume di Barbucci, anche qui, ma come spesso capita in Land Dog e anche in Martin Mister, le citazioni sono mostruose, perché ci sono citazioni di opere d'arte, citazioni di tantissime cose che vengono di più sviluppate.
Magritte va alla
Magritte
grande,
proprio...
Ricordiamo che è la serie di storie di sclavi che sì. adesso è ripubblicata in edicola con un formato meraviglioso e interamente a colori, quindi di qualità eccellente.
Sì, qui come... Forse non mi ricordavo tantissimo in Dylan Dog, sangue a fiumi, proprio a fiumi fiumi. Ci sono...
Ti svelerò un segreto, Dylan Dog investiga sull'orrore.
No, no, lo so, però non mi ricordavo questa efferratezza continua.
Non te lo ricordavi semplicemente perché non era colorato.
Ah, può essere, sì, hai ragione. Poi c'è una serie di tavole che stupisce. Perché?
Ah sì, giusto.
C'è un personaggio... che ricorda tantissimo Hergé.
Mortimer.
Esattamente. E ho trovato veramente piacevole tutto quello che riguarda questo fumetto. Vi dirò che tra i due, magari adesso sto per dire una blasfemia, cioè tra i due appena usciti...
Che per ricordarci era la morte oltre lo specchio, il primo.
Sì, attraverso lo specchio. E Golconda, a mio avviso personale, fa un passo... ancora oltre la mia preferenza,
perché Golconda è considerata una delle quattro storie migliori mai scritte.
Si nota, si nota.
È interessante comunque che questa edizione, comunque, oltre a chiaramente avere questo formato molto bello, un prezzo accattivante, una nuova veste di copertina, colori non enumerata, tutte le belle cose possiamo dire, sì. copertina rigida e dicendo, ha anche tutti quegli aggiunte editoriali che parlano proprio della storia e anche
sì,
con tutto quello che c'è attorno,
menata,
che devo dire lette prima o dopo la storia, meglio dopo tipicamente, così evitate sì. gli spoiler, rende effettivamente la lettura anche più interessante, dando dei livelli di lettura anche più interessanti. Quindi soprattutto Golconda comunque è una storia dove c'è davvero l'impossibile sì. che sembra buttato alla rinfusa contro una parete, invece c'è un disegno preciso e malefico di, naturalmente dalla generalmente di sclavi, che alla fine fa combaciare tutti i pezzi in maniera perfetta, praticamente.
Insomma, una ristampa di lusso in sì. edizione che dal prezzo e anche dal reperimento in edicola.
4,90, prossimo numero, Johnny Freak.
Sì.
Freak. Io odio quando pronuncio
Frickettoni.
E passiamo da una ristampa a un'altra ristampa. Questa volta non è ad opera di Sergio Borelli editore, ma di Bao, che ha ristampato il libro delle meraviglie di Leo Ortolani. In realtà in origine...
O sarebbe il titolo, non sì. è l'esclamazione dell'angoliere.
Esattamente. In realtà in originale questo volume era diviso in due volumi, erano le meraviglie dell'umanità e le meraviglie della natura
e della natura,
giusto? E non so se c'era anche della tecnica, mi
forse
pare
erano
sì.
tutte e tre.
Qui in realtà ci sono
cose di Ortolani,
sì, ci sono quelle raccolte in quei volumi più alcune nuove
inedite
esattamente. Che dire, è un volume che, ne parlavamo prima fuori onda, io ho letto quando avevo parecchi anni di meno e ho apprezzato tantissimo perché era trasgressivo, rompeva i canoni, era divertente.
Una cosa che in Italia non si era
mai vista, sì.
Faceva dello humor nero,
ma proprio nero.
E noi si percepiva soprattutto lo humor. Adesso incominciamo a percepire anche di
il
più
nero.
Le tonalità di nero.
Esattamente. Si comincia con quello che forse aveva fatto più scalpore all'inizio, anche della lettura dei primi, che è l'aborto, cioè un feto che parla ed è un feto che sarà poi abortito. ma come questo
è negozio
del suo, sì, sì.
Voglio il mio avvocato,
sì, poi si parla di AIDS,
voglio un sacco pieno di amniotico,
si pronto. Parla di prostituzione, si parla di pedofilia, si parla...
queste sarebbero le meraviglie
sì,
della natura,
della natura, sì. Dopodiché
sì, attenzione, Ortolani comunque ha un approccio molto non di parte,
no, infatti
non scatenate le vostre ire care iene del web contro Ortolani.
No, perché?
Perché lui descrive che cosa succede e ci fa delle battute sopra. Potete dire non sono argomenti su cui fare le battute, ma a questo punto non siete miei amici.
Ma infatti, ma la cosa che a me ha fatto pensare molto è che ed è abbastanza spiegata nell'introduzione questa, io mi sono detto 20 e passa anni dopo, io ho letto questa cosa e come diceva Jobin, si nota pesantemente più lo humor nero che è il lato trasgressivo e comico. Si riconosce la mano degli Ortolani, però quando gli Ortolani ha scritto queste storie aveva un'età più grande di quando io le ho lette la prima volta. E dall'introduzione che viene fatta del volume era chiaro che lui guardasse più al paradosso della vita allora e quindi più alla parte nera che non allo humor. Poi c'è la sua cifra stilistica e quindi c'è la sua parte comica, la sua parte irriverente. Però lui era già concentrato sull'altra parte, sul fatto che ci voltiamo dall'altra parte, sul fatto che lui vede queste cose perché un giorno ha dimenticato gli occhiali e ha cominciato a vedere le cose diversamente. Quelle cose che preferiamo di solito non vedere.
Cioè, in sostanza, lui l'ha pensato come lo leggiamo adesso.
Esattamente.
È un fumetto fatto per il futuro.
Sì.
In buona sostanza, questo senso, sì. Forse è la sua prima stampa, è la vera ristampa.
Potrebbe essere.
Vabbè, non è che abbiano cambiato le battute, no, sempre no. Uguale è, solo che sono cambiati, sì, i lettori.
Diciamo sì. Che lui ha avuto un approccio intelligente sì. Sin dall'inizio.
Sì. Sì.
C'è da dire che lo stesso humor nero c'è in Ratman e sì. Tutte queste cose qua, solo che è un po' sì. Più diluito perché c'è anche altra roba e quindi te lo vedi come due o tre battute.
Qui è concentrato lo humor nero.
C'è anche in The Walking Rat c'è anche un personaggio decisamente politically non
sì.
Correct.
The Walking Rat si avvicina, ma non è comunque così concentrato. Come?
No, perché lì effettivamente è diluito in una storia lunga, sì. Tre episodi. Quindi
io approfitterei per entrare a gamba tesa e cambiare.
E invece no, aspetti perché il tecnico che gli è stato lancia una canzone. L'ho beccato.
Allora sì. Sei un maledetto.
Sì, 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 sì. Ma io sono già pronto.
Perché lui nasce pronto.
Tecnico, sembrava che si stesse contando i cuoricini sulle mutande. E invece
avevo già pronto. E invece non vogliamo sapere cosa
io
stesse.
Io ho la vaga idea che prima o poi ci troveremo chiusi in cascina.
C'è questa possibilità?
Sì, anche perché sono le 11:30.
Ma intanto si sta bene.
Ma io ho cercato di chiudere la trasmissione in questo
comunque
pezzo.
Canzone italiana in negrita con mamma ma è.
Mamma ma è.
Mamma ma è, prega perché il mondo va più veloce di me. Mamma, prega perché il mondo va più veloce di me.
perché il mondo va più veloce di me.
E rieccoci a Mercury Comics, sempre sulla Tempo Digitale, sempre su Cascina Rocca Franca, e si parla di nuovo di Kobane Calling. Perché? Perché è accaduta una cosa che ha fatto sì che Zero Calcare richiamasse il ricordo di un suo personaggio che era ispirato a una persona reale.
Sì, in realtà
ispirato a lei, lui ha proprio riportato
è proprio la storia di questa persona che ha Ise Deniz Karakacil, una giovane turca che era stata condannata a 103 anni di carcere perché aveva protestato a Gezi Park nel 2014.
Si ricorderà sempre che la Turchia è quello stato che qualcuno ha pensato potesse anche entrare in Europa,
e che ha arrestato praticamente tutti i giornalisti, infatti, solo perché cercavano anche solo di avvicinarsi a raccontare che cosa
certo,
succedeva.
Certo, una democrazia. Però, in fondo.
Detto questo, qua siamo tornati a quello che si diceva prima di Ortolani, cioè ci sono delle cose che vengono anche raccontate in modo quasi leggero,
certo.
Zero Calcare è bravo a raccontare le cose anche drammatiche in modo da coinvolgere chi legge senza intristire troppo. Però nonostante ciò ha raccontato di una situazione che è praticamente una situazione di guerra, e la guerra ha le sue vittime, e questa ragazza, tra l'altro molto giovane, una ventenne o giù di lì, era una combattente e in quanto tale andava a fare la guerra ed è stata una delle vittime che c'è stata circa
la guerra fa queste cose
fa.
Purtroppo uccide la gente.
Effettivamente sia lo stesso Zero Calcare ma anche i lettori di Kobane Calling sono rimasti molto colpiti, perché come succede sempre quando uno sente parlare delle cose distanti, sono problemi altrui.
Certo.
Quando uno sente parlare di cose di cui ha letto, di cui conosce, in pratica si sente più coinvolto.
È un'altra cosa.
Questa ragazza era stata comunque rappresentata, la gente se la ricordava come Cappuccio Rosso, perché girava sempre con un basco rosso in testa. E a un certo punto era diventata non più una emerita sconosciuta, ma una conoscente. Ed è una cosa che ha toccato molto tutti quelli che hanno letto.
E sono tanti.
E chi non ha letto.
E questa è una delle considerazioni che faccio sempre a proposito di alcuni tipi di fumetto, come questi, come quelli di Ortolani.
Io consiglierei Kobane Calling a chi non ha letto, anche solo perché, per quanto mi riguarda personalmente, grazie a quella lettura io ho capito veramente qualche cosa di più,
certo,
di quello che sta accadendo da quelle parti.
Sì, ricordiamo che
anche perché capire tutto
non è banale.
Però è quasi impossibile.
Lui stesso comunque, l'autore stesso, molto umilmente, spesso cita la sua ignoranza a riguardo. Quello che ha raccontato lo ha raccontato perché è andato sul
certo
posto, ha raccontato le sue esperienze, ha parlato di persone che ha incontrato realmente, che ha conosciuto veramente. In più c'è anche qualche accenno geografico che male non fa, perché veramente la questione curda in Siria e Iraq
è complessa.
Però è comunque una lettura da tenere in considerazione per avere anche un po' di controinformazione, se vogliamo.
Sì, ricordiamoci ovviamente.
Non ha quella funzione lì.
Sì,
non
ha una funzione,
anche,
però.
Anche perché in realtà
in questo momento
non è che serve una controinformazione.
No, serve un'informazione.
Servirebbe l'informazione,
sì,
perché semplicemente non ne parlano.
Ricordiamoci che con questo volume Zero Calcare ha fatto il suo ingresso nel graphic journalism, perché è stato comunque definito, anche se lui si denigra, dice no, non è non è graphic journalism il mio, questo è stato ufficialmente definito graphic journalism. Quindi se vi interessa sapere che cosa sta succedendo lì, ovviamente da un occhio di parte,
sentiamo un rumore strano che non guasta,
sì? Sì,
o comunque sia un occhio non proprio esageratamente drammatico, ma no, che infatti serva a capire che quello che succede lì non è esattamente
una passeggiata. Lui non si è snaturato comunque in questo volume, infatti, nonostante abbia parlato di cose di una certa caratura.
E a questo punto Mercury Comics chiude per giugno, ci si sente a luglio.
Siamo quasi a luglio,
siamo sicuri?
Sicuri abbastanza. Sul giorno ancora non lo sappiamo, perché bisogna capire quando riusciremo a trasmettere.
Vi avviseremo
via Facebook, diciamo.
Sì, nel frattempo ringraziamo il nostro nuovo tecnico Piano B,
che ha fatto egregiamente il suo lavoro.
B, o B piano,
detto
o
piano impiano,
anche B plano,
sì,
o anche piano bar.
Tutti i piani che vi possono immaginare.
Quindi un ringraziamento a Mac, che è appunto
Piano B.
L'angoliere vi saluta.
Un saluto da Jobin.
Un ringraziamento ad Andrew.
Cosa?
Chi si è svegliato?
Si è svegliato.
Una buonanotte da Bergaborg.
Ok. E salutiamo.
Un saluto da Morsa.
Eccolo.
Non litigate, che devo mandare la sigla, è un momento delicato.
It's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.